e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze. Le risultanze già le abbiamo dette prima della lettura della delibera. Per le entrate, ripetiamo, è un totale complessivo di 68.742.899,93 centesimi e di spese 68.742.899,93 centesimi. 4. Si propone di approvare la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014 che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 5. Di approvare tutti i documenti allegati previsti dall'articolo 172,1 del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 23 del regolamento di contabilità come in premessa richiamato. 6. Di dare atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e il bilancio pluriennale per il servizio 2012-2014 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interni, determinati ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, numero 183. 7. Di inviare la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge al tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 216,1 del decreto legislativo 267 del 2000. 8. Di garantire la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, secondo le norme previste dallo statuto e dal vigente regolamento comunale di contabilità. Data l'urgenza di sostenere alcune spese, con votazione separata espressa nella forma di legge, si propone poi alla fine il provvedimento eseguibile subito. Ho finito, scusate della lettura così precisa, ma... Questo, come ho detto, è un anno particolare, quindi si dovevano richiamare tutti i tagli che il governo ha previsto e tutta la normativa di legge che questo bilancio ha dovuto, si è dovuto adeguare. Ringrazio per l'attenzione e aspetto domande se ci sono. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi, la parola al consigliere Gaggiola, se gentilmente il pubblico in aula può fare un po' di silenzio, grazie. Prego consigliere Gaggiola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, a chi è presente in aula e a chi ci ascolta da casa. Ma naturalmente noi abbiamo dovuto per forza patire la logorroica lettura della delibera, perché la legge dice questo e purtroppo il consigliere Grimaldi, delegato al bilancio, ha dovuto leggere quanto. È proprio dalle righe che lui ha letto che mi sorge subito un pensiero di valutazione politica, che credo che questa sera noi tutti siamo chiamati a fare una valutazione politica approfondita di quello che è, se possiamo chiamarla ormai, azione amministrativa del Comune di Ladispoli. Io sindaco giudico la manovra finanziaria, se vogliamo parlare in grossi termini, perché questa è una manovra finanziaria del Comune, quasi una legge di stabilità. Non so se ha capito bene la proposizione. La proposizione è questa, e il pensiero che io voglio aprire questa sera è di questo tipo. Fino a un paio di anni fa lo Stato faceva delle leggi finanziarie, cioè il bilancio dello Stato. E il bilancio dello Stato perché prendeva il carattere di legge finanziaria? Perché andava a dettare le linee dell'investimento, dello sviluppo, normative che dovevano essere applicate per la tassazione degli artigiani, degli operai, delle piccole e medie imprese, ma quello che più ci colpiva era se si applicavano determinate aliquote, si dava modo con ulteriori sgravi e agevolazioni, quali assunzioni agevolate, ce li ricordiamo, no? Negli anni passati, quale accesso al credito, accordo con le banche, operazioni di ampio respiro per garantire il benessere al popolo italiano. E qui arrivo al nocciolo. Noi quest'anno patiamo non più una legge finanziaria, ma una legge di stabilità. Le leggi di stabilità si fanno quando i governi sono in guerra, perché bisogna mantenere quello che c'è, cioè far quadrare i conti. Oggi ci dicono con questa legge in Parlamento noi non dobbiamo guardare al futuro sotto forma dell'investimento, ma garantirci quello che abbiamo tutti quanti, come? Chiudendo in pareggio di bilancio. Per anni e anni e anni e anni gli stati hanno ammortizzato ciò, oggi si deve chiudere per forza in pareggio di bilancio entro il 2013. E guardate che vi chiamo questa riflessione perché oggi chi siede nei banchi della maggioranza a livello comunale, provinciale, regionale, quelle poche regioni che sono rimaste, e il povero Grimaldi pure lui ha assaggiato qualche cosa perché il suo collega dell'ITV è rimasto vittima anche lui di uno scandalo incredibile, chi professava la legalità è rimasto scottato da se stesso. E chiudiamo questa piccola parentesi. Lo stesso l'ha fatto Fiorito con altri esponenti politici che comunque ce l'hanno nel proprio partito, e a me mi verrebbe in mente una battuta, sindaco: ci ridassero tutti i soldi che si sono presi Maruccio e Fiorito, così rifinanziamo qualche opera alla Dispoli. Questa è la battuta che viene spontanea e sorge, perché da un paio d'anni a questa parte i comuni vedono e subiscono solo tagli, si vedono definanziate opere pubbliche. Credo, sindaco, che un quadriennio, chiamiamolo così, come quello passato, passerà alla storia per il comune di Adispoli, perché 21 milioni di opere pubbliche fatte, delle quali ce ne possiamo vantare, io le rivendico perché ero assessore della giunta Pagliotta e lo dico con orgoglio, non si possa più fare, perché in primis il governo non ce lo fa fare, in secondis bus le leggi, i piani, i bilanci che noi questa sera ci approntiamo a votare purtroppo sono bilanci, ahimè, di lacrime e sangue, dove a chi tocca l'onere di prendersi sulle spalle il grosso peso della quadratura di bilancio, ce l'ha riconfermato pure prima il sindaco, e l'abbiamo ascoltato attentamente, è il solito cittadino. Di nuovo il cittadino metterà le mani nelle proprie tasche e contribuirà a testa bassa e chino ad andare a pagare per mantenere cosa? Non per avere una legge che dia ampio respiro, nel senso che paghi le tasse, ma per i prossimi 10 anni io ti assicuro il lavoro. Ti assicuro il diritto d'impresa, ti assicuro la pensione, non ti faccio chiamare esodato, no? Questo credo che si dovrebbe sentire dalle bocche dei nostri parlamentari, invece ci sono dei grossi silenzi come quelli che ricordava il consigliere Farnioli dei nostri parlamentari, e tutto rimane in mano ai tecnici. Ma guardate che il paradosso è quello che succede qui alla Dispoli, in piccolo sta succedendo questo. Il bilancio è redatto dai tecnici, non c'è più, a mio avviso, è una valutazione personale, non c'è più lo spazio di valutazione e di intendere la politica come strumento di finalità ad acquisire un bene comune per tutti nel futuro prossimo. Questo noi non lo possiamo fare più e non lo dobbiamo dire, sindaco, ai cittadini, perché è il nostro dovere. Noi veramente, leggendo il bilancio, al di là di qualche piccola sbavatura che poi sicuramente sottolineeranno i miei colleghi qui dai banchi dell'opposizione, noi leggiamo un bilancio piatto, un bilancio che mortifica la politica stessa nella redazione, e la mortifica ancor di più votandolo, perché purtroppo siamo chiamati questa sera a votare un bilancio che magari nella testa del sindaco, degli amministratori, e qui non c'è maggioranza e opposizione, quando si lavora per lo sviluppo economico del welfare, che gli piace tanto questa parola, ma si dice il lavoro, per il lavoro, e per garantire un minimo di benessere e una capacità di non morire schiacciati dal peso della pressione fiscale, no? Quindi mortifica altresì sia maggioranza che opposizione. Perché vedersi in commissione riuniti e parlare solo ed estremamente con il dirigente, buonasera dottor Ravalli che è presente questa sera, ex dirigente, ma oggi si chiamano responsabili, io ero rimasto alla dirigenza, mi perdoni, l'ho promossa in seduta stante questa sera, dove si poteva dire con l'avanzo di bilancio ci facciamo un'opera pubblica, con l'avanzo di bilancio ci possiamo possiamo sicuramente dare un contributo alle fasce più disagiate. Oggi dobbiamo solo dire cerchiamo di chiuderlo questo bilancio e ogni giorno arriva dallo Stato la mazzata. La mazzata che i conti che tu ti eri preparato erano dei conti che ti portavano in pareggio, il giorno stesso che vai a casa e sei tranquillo che hai chiuso il bilancio, lo Stato ti porta a votare il bilancio preventivo. Questa è un'umiliazione, questa è un'umiliazione per i consigli comunali, per chi sta sia dalla maggioranza che chi sta all'opposizione, di votare un bilancio preventivo a fine anno. Noi stiamo votando il bilancio preventivo il 18 di ottobre 2012 e il bilancio di previsione 2012. Il consuntivo lo votiamo nel 2015. No? Vedete qual è lo scandalo e come ti porta la politica, l'amministrazione pubblica, la gestione pubblica della cosa ad affrontare per strani meccanismi e strani sistemi quello che invece non ti dovrebbe sicuramente portare a fare. La cosa che io questa sera vorrei sentire dai banchi della maggioranza, soprattutto anche quando faremo gli emendamenti, se perlomeno c'è la buona intenzione di chiarire dove comincia questa amministrazione e dove finisce questa amministrazione e dove vuole arrivare. Guardate che siamo a metà di ottobre e io sindaco vedo in aula che noi abbiamo semplicemente fatto un consiglio comunale a mo' di commissariamento, cioè sono entrati atti scontati di facile stesura, di facile consultazione tra maggioranza e opposizione, e non sono arrivati atti pesanti per il lavoro, per il rilancio dell'occupazione, per lo snellimento della macchina amministrativa. Non è arrivato niente. Non è una critica, è solamente una sottolineatura, perché è un dato di fatto. Nessuno può smentire le mie parole in questo senso. È un dato di fatto. E questa sera sto rimarcando il punto che la politica in generale e lo Stato non ci aiuta in questo, ma ci riduce veramente a fare i commissari della nostra città. Bene, all'interno del bilancio di previsione, che ripeto è fatto a fine anno, e questo dovrebbe già far terminare l'intervento in seduta stante al sottoscritto, non so se i cittadini lo sanno cosa vuol dire, che per un anno il Comune è stato amministrato in dodicesimi. Quindi che non erano a disposizione pienamente i capitoli di bilancio per la spesa, ma tutte le spese venivano fatte diviso 12. E quando un bilancio di previsione si vota a fine anno vuol dire non riuscire a pagare le imprese artigiane che hanno lavorato per questo comune, vuol dire ritardare i pagamenti perché non ci sono soldi disponibili, perché finiscono, perché sono in dodicesimi, vuol dire mancare di rispetto a ciò che il comune promette, quindi opere pubbliche che rallentano. Sapete perché tante volte le opere pubbliche cominciano e durano anni? Perché quando l'impresa ha cominciato a lavorare e chiede il primo stato d'avanzamento non lo ha, chiede il secondo ha un acconto sul primo, i soldi finiscono e l'opera rimane leggermente in ritardo. Questi ritardi possono essere anche di anni. Poi ci sono altri paradossi che non andiamo a sottolineare questa sera. All'interno del mio primo intervento voglio solo lasciare la riflessione. La riflessione di tutti voi deve essere questa: cambiamo registro, cominciamo anche noi a partecipare al complesso sistema dello Stato mettendoci la buona volontà. Dove serve l'unione di tutti, lavoriamo per acquisire il bene per la città, l'impegno. Trascinare un documento come il bilancio di previsione fino a fine anno è una mancanza di rispetto per tutte le cose che ho annotato prima e che ho sottolineato. Al di là, e due parole le spendo sulla spending review, che poi si può parlare in italiano, cioè revisione della spesa, contrazione della spesa, parlatene, ditene quanti ne volete di aggettivi. Questo comune, non so se la maggioranza ci ha provato ad applicare una spending review, e questo lo possiamo sottolineare dal fatto che sono stati fatti atti per aumentare l'IRPEF dallo 0,5 allo 0,8, l'IMU che il sindaco l'aveva promesso sotto al 4, l'ha dovuto mettere al 4, ma il sindaco lo deve rivedere ed alzare, ce l'ha detto questa sera. Perché? Perché ad oggi, con altri tagli subiti, ma la sua è una condizione dell'essere che gliela crea qualcun altro, deve per forza portare il bilancio in chiusura e revisionare le aliquote. Però quello che io faccio, e concludo il mio intervento, che voleva essere più lungo, invece lo contraggo un pochino perché voglio sentire il parere di altri, dovrebbe essere quell'atteggiamento umile nel eliminare i silenzi pesanti o le contrazioni all'interno della maggioranza e dire tutti insieme cerchiamo di applicarla questa spending review. Magari posso risparmiare 10.000 euro sulla mia segreteria, cioè sulla segreteria del sindaco, posso risparmiare 200.000 euro su quello che riguarda il servizio della mensa, posso ridisegnare il servizio del trasporto scolastico, posso, io sto facendo supposizioni, sindaco, lungi da me a suggerirle manovre di bilancio o indicazioni su quello che lei deve fare, perché il mio intervento è stato quello di constatare la difficoltà nella quale oggi versano le amministrazioni pubbliche, constatare il fatto che nei bilanci non è possibile programmare un'azione politica, e questo rammarica sia la maggioranza che l'opposizione, perché conoscendolo il sindaco sicuramente patirà questa condizione. Però io da questa sera dico, per la mia città, per la città di Ladispoli, uniamo le forze in questo momento di fatica. Guardate che io parlo per i politici, anche perché è digiuno di politica, l'esempio che ci arriva dallo Stato è che maggioranza ed opposizione oggi non ci sono, perché PD, PDL ed altri partiti tutti insieme sostengono il governo Monti. Quindi la riflessione è questa: se lo fa lo Stato centrale, non ho capito perché ci dobbiamo scandalizzare se lo fa un comune che io lo definisco sempre di media grandezza, non dico mai piccolo, al contrario di Marchionne che dà degli appellativi a dei comuni fantastici come Piccoli e Poveri, si vergogni di ciò che ha detto, ma un comune di media grandezza inquadrato nell'Interland Lazio Nord, che è punto di riferimento tra Civitavecchia e Fiumicino, che sa offrire e purtroppo ancora un po' sa negare, proprio perché manca di un pizzico di programmazione. E io penso che in questo momento, dove la Grecia va a fuoco, l'Europa zoppica, la Merkel riceve bastonate da tutti gli angoli, si potrebbe anche seppellire l'ascia di guerra, seppellirla con la promessa di riprenderla quando serve, ma adesso di collaborare per il futuro della nostra città, per lanciare un'azione politica diversa e che faccia da capofila in tutti i comuni dell'Interland, perché quando si è in emergenza tutti insieme si fa uno sforzo per comprare l'azione e portarla a buon fine. La mia è solo una lettura personale, non è una lettura che sicuramente può arrogarsi il diritto di essere condivisa, è solamente un'espressione del consigliere Emanuele Caggiola, che fa politica da anni in maniera umile all'interno di questo comune di media grandezza, che è ben inserito nel quadrante del Lazio Nord. Sindaco, io credo che l'esposizione della prima valutazione politica del bilancio, perlomeno da parte mia, possa aprire anche questa sera delle maturazioni. Mi piacerebbe fortemente ascoltare le idee dei consiglieri comunali di maggioranza, sentire come ragionano sulla presentazione di questo documento in aula questa sera, sentirlo questa sera come si interpreta il bilancio, per sentire la maturazione politica che questo momento storico particolare merita. Oggi non si deve prendere nulla con superficialità, va approfondito tutto, è un momento di emergenza. Per quanto mi riguarda, il mio primo intervento finisce qua, grazie Presidente.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Agaro, prego consigliere Agaro.
Grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri, buonasera al Sindaco, buonasera agli assessori, ai delegati, ai cittadini presenti in aula e a quelli che ci ascoltano attraverso Centro Mare Radio. Oggi all'ordine del giorno c'è il bilancio di previsione del 2012, quindi noi dovremmo analizzare cosa dovrà fare l'amministrazione comunale nel 2012. Invece ci troviamo a ottobre per decidere quello che bisogna fare nei prossimi due mesi, quindi è un'approvazione che ha carattere puramente formale. La legge ci obbliga ad approvare il bilancio di previsione, quindi noi qua oggi siamo chiamati come passacarte ad approvare un bilancio di previsione che in effetti è già un consuntivo. Il termine è stato prorogato al 31 ottobre, però non significa che i comuni devono approvare il bilancio di previsione alla fine di ottobre. Entro significa entro il termine massimo. Tantissimi comuni l'hanno approvato a giugno, a luglio, anche a maggio, quindi approvarlo entro ottobre, insomma, è un po' anche demoralizzante per i consiglieri, significa far sì che i consiglieri siano sminuiti dell'importante potere di programmazione e di emendamento. Emendare un bilancio di previsione solo per due mesi, quindi apportare delle modifiche, è quasi inutile, quindi sembra quasi una presa in giro. Ed emendare un bilancio significa anche che il bilancio è migliorabile, quindi quella parte che viene emendata può essere migliorata e quindi significa che l'altra parte è corretta. Invece assolutamente questo bilancio va rimandato al mittente, va rimandato all'amministrazione comunale, la quale già ha fatto capire che prossimamente approfitterà di un'altra proroga, quella del 31 ottobre, per aumentare l'IMU. Si è tanto detto e si è stata anche criticata, è stato criticato il Comune di Roma, poi paragonare la Dispoli al Comune di Roma dicendo che a Roma l'aliquota IMU era al 5%, quasi sicuramente anche la Dispoli porterà l'aliquota al 5%, quindi come diceva il consigliere Caggiola si metterà mano nelle tasche dei cittadini. Però il buon amministratore, prima di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, dovrebbe svuotare le proprie tasche, quindi fare in modo di ridurre gli sperperi, ridurre, e già sono stati indicati i vari settori dove si potrebbe intervenire per far sì che ai cittadini siano messe il meno possibile le mani in tasca, quindi far sì che i cittadini che in questo momento di grave difficoltà economica devono essere aiutati e non ulteriormente sacrificati, siano messi in grado di sentire il meno possibile la gravità della crisi economica e anche la gravità dei comuni, che per carità c'è, però ci sono dei comuni che hanno lasciato l'aliquota IMU invariata al 4 per mille, non hanno portato al massimo quella sulla seconda casa, addirittura altri comuni l'hanno addirittura abbassata al di sotto dell'aliquota, diciamo, stabilita dal governo centrale. I settori dove si può intervenire, ripeto, già sono stati indicati, ma c'è anche un peccato originale che il Comune si porta con sé, che è quella dei residui attivi. Abbiamo residui attivi per circa 800.000 euro, significa che il Comune non riesce a recuperare crediti che vanta per 800.000 euro, 800.000 euro sono tanti. Mi chiedo come mai non si riesce neanche a recuperare una buona parte di questo denaro, di queste somme che il Comune vanta nei confronti di terzi. La cosa più semplice logicamente è quella di aumentare le tasse e di aumentare l'IMU. Il Comune e l'amministrazione è evidentemente in una situazione di grave difficoltà, questo lo si capisce dal silenzio stampa che è stato imposto a tutti i consiglieri comunali, agli assessori, ai delegati, insomma, di far passare tutto per l'ufficio stampa del Comune in modo da evitare che si diffonda nella città una certa paura, una certa tensione per quanto riguarda il continuo aumento aumento delle tasse, il continuo, diciamo, non venire incontro e non applicare il programma per cui ci si è presentati alle elezioni. Portare diciamo, in questo momento di grave difficoltà, occorre che l'amministrazione comunale, il sindaco, abbia il coraggio di imporre alla sua maggioranza, di imporre a chi lo sostiene scelte che favoriscano principalmente i cittadini. Non bisogna, in questa grave circostanza, in questa grave situazione per i comuni italiani, in particolare per il comune di Ladispoli, che mi par di capire viaggia in una situazione di predissesto, e anche l'oscuramento, non so per quale motivo, ed è questa una cosa grave, dell'albo pretorio online. I cittadini non possono più accedere online agli atti del comune, questa mi sembra veramente una gravissima cosa, fa capire che c'è una grave situazione. Noi della minoranza, in particolare io e il mio gruppo, siamo disponibili a dare il nostro apporto affinché la città, i cittadini si sentano quantomeno diciamo ridotti nelle possibilità di essere continuamente, diciamo, tartassati con l'aumento delle aliquote. Quindi in questo momento di grave difficoltà occorre che il sindaco faccia un atto di coraggio, come ha detto qualcuno, insomma, apra il cassetto del coraggio e imponga decisioni che siano veramente a favore della città, a favore dei cittadini e non a favore dei soliti pochi eletti. Grazie Presidente, ho finito il mio primo intervento, grazie.
Grazie Consigliere Agora, ha chiesto la parola il Consigliere Trani. Prego Consigliere Trani.
Buonasera a tutti. È del tutto evidente che l'approvazione di questo bilancio non può avere nessuna rilevanza se non quella formale di sanatoria, di un adempimento che la legge prevedeva in tempi ormai trascorsi da un pezzo. Rinunciando a qualsiasi disanima delle cause che hanno provocato questo stato di fatto, certo è che oltre a venire meno in pratica la natura autorizzatoria della spesa del documento che ci accingiamo a approvare, anche la gestione politica del bilancio preventivo 2012 è saltata, dato che nessun consigliere ha potuto e difficilmente lo potrà più fare ricercare il consenso dell'Aula su una scelta piuttosto che su un'altra. Lo slittamento dei tempi ha tuttavia reso più certe le poste, specie nel versante delle entrate, che risultano ridimensionate, evidenziandosi come circostanze del tutto straordinarie abbiano condizionato fortemente le scelte di questa amministrazione. Alludo alle minore risorse dallo Stato originate dalle manovre economiche e alle minori entrate dovute alla crisi economica che ha colpito evidentemente anche il nostro comune. Minori oneri di urbanizzazione, minor gettito derivante dalle multe stradali, minor gettito derivante dalla TARSU. Se va riconosciuto che questi due fattori hanno colpito tutti i comuni, purtroppo per quello che riguarda i tagli operati dalla finanziaria non è stato applicato nessun criterio, ma indistintamente le forbici hanno colpito in egual misura sia chi in passato era stato più accorto e diligente nella gestione della spesa, sia chi invece ha scialacquato il denaro pubblico. Penso non solo il mio lavoro, ma il lavoro di tutto il Consiglio debba essere indirizzato da domani, se si vuole veramente seguitare a sostenere le fasce più deboli, ad una profonda spending review, per usare una terminologia di moda. Anche la città di Ladispoli ha azionato la leva dell'addizionale comunale IRPEF per far quadrare il bilancio comunale 2012. A prima vista l'addizionale comunale IRPEF pare più adatta dell'IMU a garantire equità del prelievo. Da una parte, infatti, c'è un tributo che colpisce il valore catastale dell'immobile, dall'altra un'imposta che segue il reddito dichiarato dai contribuenti. Il problema è che in molti casi l'equità si rileva un lusso per le casse municipali, non possono più permettersi, ma almeno per il 2013 possiamo impegnarci a determinare l'addizionale comunale con gli stessi scaglioni di reddito stabiliti alla fine dell'imposta sulle persone fisiche, quindi nel rispetto del principio di progressività. si potrebbero scaglionare due punti. Da un minimo dello 0,6% si potrebbero articolare i redditi fino ad arrivare al massimo dello 0,8%. In questo bilancio preventivo, come in quelli della maggior parte dei comuni italiani, di progressività non c'è nulla. Basati come sono essenzialmente sull'IMU, che per sua natura non è progressiva, e per questo secondo molti sarebbe incostituzionale, violando proprio l'articolo 53. Il riconoscimento ai comuni di un ruolo cardine nell'allocazione delle funzioni amministrative, il nuovo volto della finanza locale che traspare dall'articolo 119 della Costituzione e le aspettative racchiuse nella legge delega 42-2009 avevano fatto ben sperare nel riconoscimento a lungo spiegato di una posizione di tutto pregio proprio all'ente che per ragioni territoriali, economiche e amministrative risulta l'unico capace a soddisfare il cittadino. Il comune è ente capace, ente autonomo, ente che per primo ascolta i bisogni e pone in essere i mezzi per soddisfarli. Con la legge 42-2009 qualcosa è mutato. La necessità di ampliare l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa in un sistema comune, in particolare, è tenuta a dare risultati, rispettare i parametri e adeguare entrate e spese nell'ottica della garanzia dei livelli assistenziali e delle prestazioni. Ma è concepibile parlare di autonomia finanziaria se la sua corretta gestione viene sottoposta a parametri statali e tagli senza tenere conto della realtà del territorio interessato? Nonostante questi aspetti negativi, è ovvio votare a favore della delibera e approvare questo bilancio, ma è necessario riproporsi, come io mi ripropongo e vi propongo, di indirizzare ogni sforzo sia nella eliminazione del ritardo che ha caratterizzato l'attuale approvazione, sia e soprattutto nell'ampliare l'autonomia finanziaria attraverso l'utilizzo di quei percorsi innovativi che l'ordinamento giuridico ci mette a disposizione. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Ha chiesto la parola il consigliere Grando, prego consigliere Grando.
Grazie Presidente, un saluto a chi ci ascolta su Centro Mare Radio e a tutte le persone presenti in aula che stasera sono numerose. Come è noto a questo Consiglio e credo anche ai cittadini di Ladispoli, l'opposizione non ha condiviso con la maggioranza il percorso che ci ha portato oggi a discutere il bilancio di previsione. Noi ci siamo espressi nel corso dei consigli comunali negativamente su quelli che sono stati i documenti portati in aula, su tutti i documenti vorrei precisare che sono stati portati in aula e come per esempio la determinazione delle aliquote IMU tradotte nel massimo dell'imponibile per le seconde case e tutti gli altri immobili e l'aliquota base per le prime abitazioni, questo in contrasto con le promesse fatte in campagna elettorale. E con per esempio anche sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e attività produttive, qui ricordo che abbiamo perso praticamente 2 ore di consiglio comunale solo per capire di quale aree stessimo parlando perché nessuno era in grado di spiegarlo. L'addizionale comunale all'IRPEF che è stata aumentata dallo 0,5 allo 0,8, cioè al massimo dell'imponibile, con un gettito di 1.200.000 euro in più rispetto al 2011. E poi il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con dei valori che a nostro giudizio sono fuori mercato e tra l'altro ricordo che il consigliere Riuscito fece presente anche che nelle tabelle non erano indicate neanche le particelle esatte. Non abbiamo condiviso nulla sulla gestione dell'area servizi, nel consuntivo, nel bilancio di previsione di un'azienda speciale che però si trova in difficoltà finanziarie. Il margine di tesoreria è negativo, questo lo abbiamo discusso varie volte, ormai dalla preistoria, quindi significa che l'azienda non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti a breve termine, per tradurre il significato. Il capitale di dotazione è inferiore rispetto a quello iniziale di 270.000 euro e i revisori dei conti dicono a noi amministrazione comunale che sarebbe il caso che il comune pagasse i suoi debiti all'ala servizi, cioè all'incirca 3.900.000 euro che dobbiamo all'ala servizi per servizi resi, se non altro perché la carenza di liquidità dell'ala servizi si traduce con sconfinamenti di cassa e quindi fisiologici interessi passivi che ammontano per il 2012 a 30.000 euro. Quindi noi paga l'ala servizi, che comunque siamo sempre noi, 30.000 euro di interessi passivi perché non ha la liquidità, perché il comune non paga i suoi debiti. Questo è il quadro. Non abbiamo partecipato al consiglio comunale sull'approvazione del budget di previsione della Flavia Acque. Devo ammettere che come cittadino mi ritengo molto soddisfatto dell'operato della Flavia Acque per l'alto livello del servizio offerto ai cittadini e E la palave acque forse ancora non tutti sanno che nel futuro diventerà sempre più importante per noi, perché verranno trasferiti la maggior parte dei servizi che vengono gestiti dall'ALA alla Flavia Acque, e spero, questo lo sapremo magari col tempo, che quel livello di efficienza che è stato raggiunto con la Flavia Acque venga mantenuto anche con la gestione dei nuovi servizi, e che quindi questo peso non vada a portare, insomma, verso il basso il livello offerto del servizio offerto ai cittadini. Non abbiamo partecipato neanche al consiglio che aveva come ordine del giorno l'approvazione del consuntivo del 2011 del Comune. Il voto comunque per Città Nuova sarebbe stato negativo, in quanto non condividiamo il modo in cui sono state impegnate le risorse. Non entro nel dettaglio perché comunque è un punto che è stato già approvato, non voglio riaprire la discussione, Presidente, non mi guardi male, già l'avevo vista. Questo era per fare un po' una panoramica di tutto il percorso che ci ha portato fino ad oggi a votare questo bilancio di previsione 2012, che, come ha affermato il Sindaco e altri consiglieri che mi hanno preceduto, definire di previsione è un po' un paradosso, insomma, sono stati già spesi i 10/12 del bilancio, quindi la previsione ormai è bella che è andata. Questo non per responsabilità diretta dell'amministrazione, però insomma è un dato di fatto. In questo scenario è stato difficile anche presentare degli emendamenti, perché capite bene, le risorse sono state già impegnate per la quasi totalità, e comunque lo vedremo più tardi nel corso dell'approvazione della votazione degli emendamenti. Abbiamo incentrato la nostra azione soprattutto in un'azione di aiuto alle famiglie, sostegno alle famiglie, cioè andare ad aumentare quei capitoli che prevedono fondi a sostegno delle famiglie. Questo perché secondo noi era doveroso, in un momento come questo di crisi economica che vede in Italia aumentare giorno dopo giorno il numero di famiglie che si trovano in condizioni di povertà, quindi anche alla Dispoli ci sono giorno dopo giorno famiglie che si trovano sempre di più in una condizione di povertà, abbiamo privilegiato l'aspetto sociale del nostro intervento, dei nostri emendamenti, ma li andremo a vedere in seguito. Siamo consapevoli, e lo diciamo con onestà intellettuale, che il bilancio dell'amministrazione è fortemente condizionato, l'hanno detto tutti, dai tagli dei vari governi che negli anni si sono succeduti, soprattutto l'ultimo, e i tagli sono stati pesanti, e lasciatemi passare il termine quando dico che il Comune è un po' l'ultimo anello della catena, che è poi alla fine il più penalizzato. In una situazione economica così difficile, allora, credo che l'unica scelta sia quella di razionalizzare le spese in tutti i settori amministrativi, non credo ci siano altre possibilità, dando la priorità a quello che si ritiene più importante. A proposito di questo, ci sono alcune voci di bilancio che sono inserite nel bilancio che credo meritino un approfondimento. Io entrerò proprio nel dettaglio delle voci, non mi fermerò a un discorso generale. E, per esempio, balza un po' agli occhi questo importo di 102.000 euro di spese stanziate per l'ufficio di gabinetto del sindaco, più le relative spese contributive, che a mio avviso sono eccessive. Forse, come succede spesso, il sindaco ci fornirà dati di comuni che spendono più di noi, a elogiare così l'operato di questa amministrazione, magari lo ascolteremo più tardi. Almeno possiamo dire che le cifre sono in ribasso rispetto al 2011, dove le spese per il gabinetto del sindaco erano 126.000 euro. Poi ho fatto una cosa un po' forse inusuale, non so se è stata mai detto in questo consiglio, ho sommato, perché sono stato colpito da queste spese, tutte le spese dei vari uffici, dei vari settori amministrativi per quanto riguarda la cancelleria e gli stampati, e sommando tutte queste voci arriviamo a un importo di circa 60.000 euro, cioè noi spendiamo annualmente 60.000 euro per cancellerie e stampati, che nell'era del digitale, dove si fa tutto al computer, ormai anche per relazionarsi con gli uffici pubblici si usa il SUAP, quindi si andrà sempre di più verso questa direzione, e noi continuiamo a spendere 60.000 euro di cancelleria. Stessa cosa per quanto riguarda, ho fatto la stessa operazione per quanto riguarda gli abbonamenti a quotidiane riviste di tutti gli uffici, per un totale di 18.000 euro. È preciso che da questi calcoli ho lasciato fuori i servizi sociali e la scuola, quelli non l'ho voluto neanche considerare, perché credo che in questo momento siano i settori che risentono di più della crisi e che anzi vadano incoraggiati. Andando avanti, e credo sia stato oggetto, il dottor Ravalli sicuramente l'avrà già trattato nei consigli comunali di questo genere degli anni passati, sicuramente dello scorso, c'è un canone di leasing per sorpassomero di 50.000 euro. Adesso io sono a conoscenza del fatto che le entrate per le sanzioni del codice della strada hanno delle delle percentuali e delle diciamo così, direzioni imposte, non si può fare diversamente. Però credo che invece di stanziare 50.000 euro per un canone di leasing di un sorpassometro che non verranno impegnati questi soldi, perché il sorpassometro non esiste e quindi la cifra confluirà in avanzo di amministrazione, mi corregga se sbaglio, credo sarebbe stato almeno più corretto assegnare questo importo a un fondo per acquisto di attrezzature e automezzi per la circolazione stradale, questo indipendentemente dal fatto che ce ne sia bisogno o meno in questo momento, ma almeno tenevamo aperta una porta per il futuro. In questo modo non sarà così. Continuo, e qui rischio forse di essere io impopolare, con i 100.000 euro di contributo alla Prologo per la Sagra del Carciofo, che per carità è un evento che ci ha, possiamo dire, resi famosi un po' in tutta Italia, ma 100.000 euro comunque in un periodo di crisi e di spesa, di revisione di spesa, credo siano eccessivi. E chiedo, se possibile, al Presidente, questa è la procedura, di chiedere al dottor Rapalli se questo contributo, perché non ho avuto modo di verificarlo, scusatemi prima, se questo contributo nel corso degli anni sia variato in aumento o in diminuzione fino ad oggi. E poi passiamo a 21.700 euro di spese per la pulizia del sottopasso della stazione, che a occhio e croce, non l'ho misurato, saranno tra i 50 e i 70 metri, e spendiamo 21.700 euro l'anno per pulirlo. Ora, se pagassimo con lo stesso criterio, diciamo, io mi riferisco ai metri, proprio una cosa numerica, anche il servizio di spazzatura di tutta la Dispoli, pagheremmo il triplo di quanto paghiamo adesso. Quindi questi 21.700 euro, io non so se sono stati affidati con un bando, sarà fatta una gara o se è stato un affidamento diretto, ma qualora non fosse stato fatto un bando, invito a provvedere. Poi l'amministrazione procederà come meglio crede. Poi andiamo avanti, 32.600 euro per l'ampliamento dell'orario di apertura del cimitero comunale. Questo è un argomento delicato, va trattato con i guanti bianchi. Io ho avuto modo di verificare con il dottor Rapalli che questo importo risale dall'amministrazione Ciogli, e nell'ottica di una spending review si potrebbe cercare di lavorare su questo, sempre diciamo, cercando di non penalizzare i cittadini, però comunque sia ci si potrebbe lavorare per risparmiare qualcosa, tanto questo saremo comunque costretti a farlo per quello che è il quadro generale del bilancio. 34.000 euro, questo lo trovo veramente molto, cioè questo è il mio preferito tra tutti, 34.000 euro per il servizio di affissione affidato a terzi, cioè il Comune di Adispoli offre un servizio di affissione di manifesti e quant'altro e lo affida a terzi e paga per questo 34.000 euro. Ora, se le entrate fossero sostanziose, forse non avrei neanche eccepito nulla, ma se le entrate si traducono in 4.000 euro l'anno, allora mi vedo costretto a dire che questo servizio non è gestito proprio nella maniera più ottimale, diciamo così. Perché se è vero che siamo, dottor Rapalli, anzi Presidente, mi corregga se sbaglio, obbligati a fornire questo servizio ai cittadini, non siamo però obbligati a perdere 30.000 euro l'anno per fornirlo. Andiamo avanti con 746.000 euro l'anno per l'affitto di locali scuola elementare, segno che nel tempo non sono stati creati locali di proprietà comunale. Il sindaco magari dopo ci dirà che di questi 750.000 euro, 746, la maggior parte sono a riscatto, quindi solo una parte è, diciamo così, a fondo perduto, ma comunque sia una parte a fondo perduto esiste. Proseguo con 72.000 euro l'anno di canone di locazione dell'isola ecologica, ripeto, isola ecologica che è un ettaro di terreno agricolo, già trattato in Consiglio Comunale anche dal sottoscritto. Alla fine del contratto questo ettaro di terreno agricolo, è bene che voi tutti lo sappiate, ci costerà 2 milioni di euro. Visto che la cifra si commenta da sola, io non aggiungo altro. Poi 90.000 euro di manutenzione straordinaria per l'immobile di Via Milano, cioè il centro anziani. Questo mi fa pensare che forse questo edificio l'abbiamo pagato troppo, perché se solamente la manutenzione straordinaria ci costa il 25% di quanto l'abbiamo pagato, cioè 400.000, qualcosa non va bene. Chiudo l'elenco con i soldi che sono stati spesi per pubblicare alcuni bandi che dobbiamo ripubblicare, quindi dobbiamo spendere altri soldi, come per esempio il bando per la realizzazione del campo sportivo, della passerella sul Sanguinara, della quale aspettiamo notizie dal sindaco che ci aveva annunciato che la ditta si era ritirata e quindi aspettavamo una notizia, la settimana che avevamo dato è ormai sorpassata, quindi speriamo ci sia una risposta ufficiale questa sera, e il servizio di igiene urbana. Quindi abbiamo speso i soldi, li dobbiamo rispendere, giustamente il delegato al bilancio in Commissione dei Lavori Pubblici si è lamentato del fatto che opere pubbliche appaltate siano bloccate e noi continuiamo a pagare interessi passivi, interessi fisiologici su mutui che abbiamo preso in carico. E chiudo con il mio primo intervento con un filo di rammarico, perché il 2 agosto, ricordo, erano le 3 di notte, eravamo qui ad approvare vari documenti, diciamo così, inerenti al bilancio di previsione, ci eravamo lasciati col sindaco che lasciava una porta aperta alla revisione delle aliquote IMU al ribasso, diciamo prima verificando la possibilità che questo insomma si potesse fare. E avrei chiesto quindi stasera notizie in merito, cioè se potevamo dire ai cittadini di Ladispoli: abbiamo lavorato per voi, abbiamo fatto tutto il possibile per poter abbassare queste aliquote IMU. Purtroppo apprendo da quanto ho appena detto che se ci saranno delle modifiche queste saranno solamente al rialzo. Ho terminato, grazie.
Grazie consigliere Grande, ha chiesto la parola il sindaco. Prego sindaco.
Sì, volevo intervenire adesso, intanto per evitare che poi si accumulino talmente tante richieste che diventa difficile anche per i cittadini seguire. Il confronto sul bilancio chiaramente prevede delle valutazioni di ordine generale e mi sembra che sulle valutazioni di ordine generale non si possa fare a meno di dire che c'è una situazione quantomeno italiana degli enti locali. Ieri c'è stata una dichiarazione del Presidente del Rio, che è Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che era quasi un grido di dolore, diceva: state strangolando i comuni hanno risparmiato in questi anni 10 miliardi di euro negli ultimi anni come manovre, adesso basta. Quindi sulle valutazioni generali non credo che ci possa essere molta differenziazione tra maggioranza e minoranza, come un po' diceva anche Caggiola, ma diceva anche Grando, insomma, cioè, tutti i comuni italiani comunque stanno in una situazione di grande difficoltà. Stavo leggendo prima che il comune di Alessandria, 90.000 abitanti, è stato dichiarato fallito, cioè come un'azienda, è fallito il comune di Alessandria a giugno, e adesso stanno nominando il commissario. La prima cosa che fa il commissario quando va in un comune fallito: alza tutte le aliquote possibili, le porta al massimo, no, le alza, le porta al massimo possibile. Quindi questa è la situazione pesante. Quello di Reggio Calabria, diciamo, è stato sciolto il comune di Reggio Calabria per infiltrazione mafiosa, ma aveva 92 milioni di debiti e ormai se non veniva sciolto per infiltrazione mafiosa veniva commissariato per dissesto, e quindi questa è la situazione di molti comuni. Detto questo, il confronto sul bilancio è anche un momento di confronto appunto sulle proposte. Allora, è vero che noi non solo, è legittimo farlo questa sera, ma lo faremo nelle prossime settimane per portare già a fine ottobre un aggiustamento di manovra e poi comunque per il 2013, giustamente come diceva Caggiola, con un riequilibrio delle spese, insomma con una revisione delle spese, nel senso giustamente in italiano, insomma, perché non ho capito perché dobbiamo sempre dire tutto in inglese. Allora, revisione delle spese ci sarà, e ad esempio ci sarà anche seguendo una logica del consigliere Grando, che diceva: a questo punto, quando in una famiglia bisogna risparmiare, si vedono anche le piccole spese. Dico piccole nel senso che è chiaro che di fronte alla spesa per la igiene urbana parlare di 20.000 euro insomma può sembrare piccolo, però tutto sarà sottoposto a revisione, ce lo impone la legge, ce lo impone la situazione, ce lo impone quello che è il nostro dovere verso i cittadini. Però mi sembra che insomma quello che venga fuori dai rilievi che sono stati fatti, che stiamo parlando di piccole spese, cioè quando da parte della minoranza si dice dobbiamo avere il coraggio di prendere decisioni che vadano verso diciamo i cittadini, ma al di là del quello che viene dichiarato nel linguaggio del politichese, bisognerebbe dire quali sono queste decisioni. Qui stiamo parlando di milioni di euro, non di migliaia di euro, cioè le decisioni che noi dobbiamo prendere riguardano milioni di euro. Quando si diceva, tanto questo ci si tornerà sopra, comuni che hanno fatto il bilancio a giugno, ma a giugno l'hanno fatto non sapendo nemmeno quali erano le cifre che avevano e quindi le dovranno rifare. Quando noi a maggio abbiamo preso degli impegni, l'abbiamo preso in base ad una comunicazione del Ministero degli Interni che diceva: il comune di Ladispoli incasserà 10.431.000. Oggi il Ministero ci dice che non è, cioè come dire, contro ordine, ci siamo sbagliati, in realtà voi incasserete 8 milioni e quindi a questo punto noi con queste cifre dobbiamo fare i calcoli, come d'altra parte tutti i comuni italiani. Allora, quali sono le misure che bisogna avere il coraggio di prendere per famiglie italiane? Io non lo so, per famiglie di Ladispoli, per esempio quello di non tagliare sulle spese sociali, quelle per esempio di continuare a dare dei pasti, e lo dico ai consiglieri di minoranza che prima facevano queste valutazioni, noi non abbiamo aumentato lo scuolabus e non abbiamo aumentato i costi della mensa, che sono tra i più bassi d'Italia, la media italiana è 73 euro al mese e noi stiamo molto molto al di sotto, quindi queste sono decisioni che vanno verso le famiglie, quello di non aumentare lo scuolabus, non aumentare la mensa, di non aumentare alcuni, per esempio l'acqua, l'idrica non è aumentata, diciamo. E poi, però non si può continuare a fare l'elenco di quello che non si aumenta, perché nel momento in cui si fa l'elenco di quello che non si aumenta, bisogna fare un altro elenco di quello che si aumenta, questo è obbligatorio. Allora, consiglieri della minoranza, noi sicuramente siamo qui anche per ascoltare, ma non ascoltare diciamo esortazioni generiche, facciamo qualcosa in favore delle famiglie, sì, però dobbiamo dire qualche cosa sono, non i 5.000 e i 10.000, che ripeto, ci saranno questi tagli, però 700, 800 mila, queste sono le cifre, diciamo, che stanno giocando in questo bilancio. Quindi su questo io voglio anche rispondere ad alcuni aspetti. L'IMU più bassa, io mi ero impegnato a tenerla sotto il 4, mi ricordo che qualcuno si era impegnato quasi a eliminarla l'IMU, e se oggi avessi eliminato l'IMU non so di che cosa staremmo parlando, cioè saremmo a zero, insomma, in questa città. Il recupero di crediti di 800 mila, noi li stiamo recuperando. Qui voglio dire una cosa. Spesso in Italia fa danni anche la demagogia. Allora, tutti a dare addosso al fatto che si debbano recuperare i crediti a livello nazionale, no? Cioè tutti addirittura siamo arrivati alle bombe messe su qualche agenzia di recupero crediti, quelle pubbliche. Oggi andare a recuperare i crediti è una bella impresa, e questo rischia di essere un favore ai furbi, perché quelli che dentro sentono il dovere civico di contribuire alla propria città continuano a pagare, sono i furbi che spesso non pagano, e non sto parlando di coloro che non hanno la possibilità, perché i comuni hanno detto, e anche il nostro, se non hai la possibilità di pagare la mensa o il trasporto, si presenta una domanda ai servizi sociali e si dice io non sono in grado di pagare. In realtà qui c'è un'altra fetta di persone che va in giro con macchine che costano 50.000 euro e poi non paga la mensa, non paga il trasporto pubblico, il trasporto dei bambini. Allora, il recupero crediti, questo lo voglio dire, tanto è inutile che girarci intorno, non è un segreto, è diventato complicatissimo per i comuni, perché recuperare 300-400 euro significa metterci a lavorare un avvocato e un impiegato per 300-400 euro, che deve partire la lettera, poi dopo 6 mesi deve partire un'altra lettera. Allora, forse è giunto il momento di fare appello al senso civico degli italiani e dei ladisfolani. Coloro che possono pagare i 20 euro del trasporto scolastico lo debbono pagare, sono 20 euro al mese. Allora non è possibile che si dica che qualcuno non ce li avrà, un 20%, 15% forse sta in difficoltà, però la restante parte le deve pagare. Io, per quanto riguarda alcune affermazioni fatte dal consigliere Agaro, in parte forse è sfuggita la parola predissesto, il dissesto è un'altra cosa, forse ci sarà un disavanzo che è una cosa che succede, il dissesto ce l'hanno avuto i comuni che dicevo prima, come di Ladispoli non sta assolutamente in condizioni di predissesto. Sul fatto non c'entra niente col bilancio, si continua a interpretare male una circolare che diceva a tutti gli assessori e ai delegati: tenete conto che c'è un ufficio stampa, noi se paghiamo un ufficio stampa non è che un assessore fa un comunicato e lo manda a un giornale, tutti gli organi di stampa hanno diritto a essere informati, e quella circolare nasceva dal fatto che molto spesso direttori di altri giornali facevano presente di non aver ricevuto comunicati, e l'unico elemento, diciamo, l'unica struttura che è in grado di raggiungere, noi abbiamo 70 indirizzi di organi di stampa, che è in grado di raggiungere 70 indirizzi è l'ufficio stampa, ma questo avviene al Ministero, avviene in tutti gli enti che esistono e che funzionano in questo modo. Poi i consiglieri comunali che vogliono fare interviste sulla situazione politica continuano a farlo tranquillamente, ma è normale, questo avviene dappertutto. Non so cosa sia accaduto, nel senso che lo scollamento del sito online per quanto riguarda l'albo pretorio, io non credo che sia avvenuto questo, può darsi che sia stato un blackout di mezz'ora, ma insomma non è certo avvenuto questo, quindi non c'è da aver paura, non è che c'è, noi vogliamo evitare che si diffonda un senso di paura nei cittadini, vogliamo evitare che si, anzi vogliamo arrivare che ci sia un senso di responsabilizzazione di tutti i cittadini, che debbono sapere che le amministrazioni sono in questa situazione e devono avere il coraggio di prendere decisioni anche impopolari. Quello, cioè, lì si vede la capacità di governare, non quando come a Reggio Calabria non si facevano pagare nulla praticamente, non si poteva pagare nulla. C'era giorni fa, non so se avete visto l'report, una città che non diciamo il nome, nemmeno l'acqua. Quali sono le cose che poi i cittadini pagano sempre? L'acqua, il rifornimento idrico lo pagano, perché, luce e il gas, perché poi alla fine, diciamo, a meno che uno proprio non stia alla disperazione, l'acqua la paga perché altrimenti viene interrotta. Bene, quel report faceva vedere che in quella città che è fallita nemmeno l'acqua si faceva pagare, cioè chi non pagava veniva continuava a avere l'acqua idrica. Allora, ripeto, il disagio sociale è una cosa seria, il disagio di chi è disoccupato è una cosa seria, ma si affronta con i servizi sociali, non si affronta mandando il messaggio che tanto, vabbè, non paghiamo più niente, perché poi, guardate che stiamo andando, lo dico a tutti coloro, sono anche molti giovani, che governeranno i comuni, governeranno questo comune in futuro, si sta andando verso un bilancio di cassa, cioè i comuni potranno spendere solo quello che incasseranno dai propri cittadini, punto. Questo si sta andando. Allora, il senso etico e civico ci deve essere, questo lo dico non per la Dispoli, per tutti gli altri posti, per tutti gli enti che devono essere governati. Per quanto riguarda alcune piccole cose, la segreteria del sindaco, nella segreteria del sindaco c'è una persona al 30%, una persona al 50%, fate voi i conti, cioè non c'è nemmeno uno stipendio intero. In quella voce voi vedete persone che lavorano all'anagrafe, agli uffici dei vigili urbani, in biblioteca, a rafforzare altri servizi che stanno in grande difficoltà, perché, ripeto, addetti alla segreteria del sindaco non c'è nemmeno uno stipendio intero, nemmeno uno intero ce n'è. La prologo, il contributo, abbiamo detto varie volte che è una delle poche spese che si autofinanzia, perché la saga del carciofo, nella saga del carciofo si spendono 130.000 euro, 120.000 e se ne incassano altrettanti, diciamo ultimamente anche di più, e quindi c'è un piccolo guadagno. Io sono d'accordo, ad esempio, che su alcune spese come la polizia del sottopasso, le affissioni, l'apertura del cimitero è un discorso delicatissimo, certo, però dovremmo anche lì fare i conti con una situazione reale, quindi vedere anche queste cose. Per quanto riguarda la passerella pedonale, le confermo che la ditta ha definitivamente rinunciato al lavoro, quindi stiamo per disporre un appalto nuovo in tempi rapidi. Sull'affitto delle scuole, sì, torniamo, io spero, insomma, che per sempre si definisca, insomma, non si chiamino affitti quelli che sono come il pagamento del mutuo, nel senso che sì, allora sì, non dobbiamo più scriverli come affitti, questi sono riscatti, cioè alla fine io faccio un esempio, noi abbiamo tenuto, noi il comune di Ladispoli ha tenuto per 30 anni in affitto locali a via Paloaziale, nel momento in cui li abbiamo lasciati zero, cioè è rimasto nulla, noi stiamo pagando un canone a via Varsavia. E alla fine di questi anni sarà di proprietà del comune, quindi diciamo c'è una grande differenza, non è un affitto. L'unico affitto che è rimasto, l'unico è vicolo del, via del Caravaggio, diciamo, la scuola che sta vicino all'ex pronto soccorso. Quello è l'unico affitto che è rimasto e che scomparirà con la creazione della scuola a San Nicola che si sta costruendo. Poi non ci saranno più scuole in affitto in tutta la Dispoli. Quindi quella somma si riferisce al riscatto che stiamo pagando per avere la proprietà poi della scuola di via Varsavia. Comunque, sicuramente noi verremo già dalla prossima seduta dentro ottobre, ma poi nelle quelle successive, con una serie di tagli alla spesa comunale. Posso anticipare che sicuramente sarà ridotta del 20% la spesa dei carburanti, a parte quelli degli scuolabus, quelli non si possono ridurre, del 20% quello della spesa elettrica, dell'energia elettrica, attraverso riduzioni, diciamo, imposte, anche perché lo Stato ci ha invitato ad essere più parsimoniosi anche diciamo, nell'illuminazione pubblica. Quindi su queste cose abbiamo già cominciato, quindi riduzioni ci debbono assolutamente essere, e poi e poi saranno messe in vendita già nei prossimi giorni, uscirà il bando per il capannone, il secondo edificio dell'ex consorzio agrario, e poi saranno posti in vendita anche altri lotti della zona artigiana che sono ancora rimasti, e quindi questo per rispondere anche agli investimenti, a chi diceva degli investimenti, gli investimenti saranno fatti con la vendita degli immobili che evidentemente una oculata gestione degli anni passati ha comportato. Tenete conto che noi in passato abbiamo, Comune di Ladispoli, non noi, noi complessivamente, ha comprato delle aree che erano